Allora, l'ultima volta abbiamo visto l'inizio del viaggio di Paolo e Sila, il loro secondo viaggio missionario. Sono partiti da Antiochia e abbiamo visto all'inizio che c'era una divisione tra Paolo e Barnaba. Barnaba voleva portare suo nipote Marco, Paolo ha detto no, non lo portiamo. Si sono divisi e hanno formato due gruppi. Quindi Barnaba e Marco sono andati a Cipro, Paolo e Sila invece sono andati avanti, hanno trovato Timoteo, un discepolo giovane che sarebbe poi diventato il figlio, diciamo, della fede di Paolo. Lui si aggrega alla loro squadra. E poi abbiamo visto, leggendo tra le righe, che anche Luca, l'autore di questo libro, si è aggiunto a loro. Ricordate che i verbi cambiano, quindi da questo capiamo che Luca anche si è unito a loro. E abbiamo visto come poi lo Spirito Santo li ha impediti da predicare in Asia. Poi Paolo ha quella visione di un uomo macedone, e da quella visione capiscono che devono andare non in Asia, però attraversare il mare e arrivare in Macedonia per predicare lì. Vanno subito a Filippi, una città importante, che era una colonia romana. Scusatemi, diversi mi hanno detto che l'ultima volta io ho detto colonia romana, anche tipo 100 volte. Scusate, devo chiedere scusa. Grazie della vostra pazienza. Era una colonia romana, una città, un po' di Roma in mezzo alla Macedonia. E quindi loro arrivano là e ci eravamo fermati lì e vediamo adesso come nasce questa chiesa a Filippi. Quindi vedremo in pratica tre storie di tre persone che incontrano il Signore. Va bene? Versetto 13. Il giorno di sabato andammo fuori città lungo il fiume, dove era il luogo ordinario della preghiera, e postici a sedere parlavamo alle donne che erano là adunate. E una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, della città di Tiatira, che adorava Dio, stava ad ascoltare. E il Signore aprì il suo cuore per dare ascolto alle cose dette da Paolo. Dopo essere stata battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate e rimanete in casa mia. E ci costrinse ad accettare. Quindi neanche qua non c'era una sinagoga, come abbiamo visto in altre città. Vuol dire che non c'era neanche il minimo di 10 uomini ebrei per poter formare una sinagoga. Quindi sarà un po' come ho visto a Listra, un contesto pagano, una città pagana, romana. E comunque i timorati di Dio, o meglio le timorate di Dio, perché erano tutte donne, si trovavano per pregare lungo il fiume, fuori la città c'è un piccolo fiume, infatti io ci sono stato con la scuola biblica una volta e c'è un fiume giusto fuori e lì pregavano, un posto molto tranquillo. Cominciano a parlare con le donne e una donna in particolare ascolta tanto quello che stanno dicendo, lei si chiama Lidia, era un gentile che però era una timorata di Dio, aveva conosciuto Dio tramite la religione ebraica. E probabilmente è stata una schiava nella prima parte della sua vita, però poi in qualche maniera è diventata un commerciante di porpora. Aveva una casa grande, quindi vuol dire che era benestante se poteva ospitare tutti quanti. Quindi insomma, una donna benestante che riceve il Signore. Notiamo la frase: il Signore aprì il suo cuore. Il Signore ha fatto un miracolo nel suo cuore. E l'ha aperto al Vangelo. E questo non vuol dire che Paolo non doveva predicare, vero? Non vuol dire che lei non doveva ricevere il Vangelo per fede, ravvedersi, eccetera, eccetera. Però vuol dire che il Signore ha fatto ciò che solo lui può fare, cioè farci nascere di nuovo, come Gesù dice in Giovanni 3. Infatti, Dio ha fatto crescere, lo vedremo anche più avanti. Adesso vogliamo guardare qualche versetto in 1 Corinzi, capitolo 3, che spiega proprio questa cosa. 1 Corinzi 3, 5 a 7. 1 Corinzi 3, 5, dice così: chi è dunque Paolo? Chi è Apollo? Se non ministri per mezzo dei quali voi avete creduto, e ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno. Io ho piantato, Paolo che sta scrivendo, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Ora né chi pianta né chi raffia è cosa alcuna, ma è Dio che fa crescere. Amen. Dio fa crescere. È vero, dobbiamo seminare, dobbiamo piantare, dobbiamo annaffiare, dobbiamo coltivare, però la crescita chi la porta? Il Signore, il Signore. Noi dobbiamo predicare il Vangelo, però poi sta al Signore far crescere quel seme che noi abbiamo piantato e dobbiamo fidarci di Dio per il resto. Noi seminiamo e Lui ci pensa del resto. E possiamo, sapete, possiamo riposare in questo, sapendo che se noi seminiamo, se noi annaffiamo, il Signore ci penserà del resto. Quindi lei viene convertita, battezzata, poi invita Paolo e la sua squadra missionaria di alloggiare a casa sua, vediamo l'ospitalità, e questo anche continuerà in questa chiesa, se leggete la lettera ai Filippesi, vediamo che loro erano una chiesa molto generosa, che volevano anche aiutare Paolo nella sua opera. E infatti vediamo che l'ospitalità non è altro che il frutto di ciò che Cristo ha fatto per noi. Sapevate? Vi leggo un versetto, Romani 15, 7. Un versetto molto breve, però scrive così: perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo ci ha accolti per la gloria di Dio. Questo è un versetto bellissimo. E ci insegna che la nostra ospitalità non deve essere nient'altro che facendo la stessa cosa che Dio ha fatto per noi. Se Lui ci ha accolti, se Lui ci ha ricevuti, se Lui ci ha, per dire, ospitati, noi adesso facciamo la stessa cosa per gli altri. Quello che facciamo non è altro che una risposta a quello che Lui ha già fatto per noi. Adesso torniamo in Atti 16, andiamo avanti. Versetto 16. Ora mentre andavamo al luogo della preghiera, ci venne incontro una giovane schiava che aveva uno spirito di divinazione e che, facendo l'indovina, procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava dicendo: questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. Quindi, seconda persona, secondo personaggio di questa storia, vediamo questa ragazza, una schiava giovane. Vediamo che era anche posseduta da uno spirito di divinazione, un demone. Riusciva ad indovinare certe cose e facendo così guadagnava, insomma, per i suoi padroni. Veniva sfruttata dai suoi padroni. E mentre andavano a pregare Paolo, Sila, eccetera, questa ragazza li seguiva e gridava ogni giorno, e questo andava avanti per diversi giorni. Notiamo però quello che dice. Era qualcosa di male nei confronti di Paolo? Non tanto. Dice solo: questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. È quasi pubblicità gratis, se potrei dire. Questa ragazza annuncia il motivo per cui si trovano là a Filippi. Però Paolo ha capito che non era la ragazza che parlava, ma lo spirito. E capiva che anche se diceva queste parole non era veramente convertita, era questo spirito che lo faceva dire. Paolo avrebbe potuto non fare niente e continuare a ricevere questa pubblicità gratis, però lasciare che la ragazza soffrisse. Ma non lo fa. Non lo fa perché c'erano diverse cose che non andavano bene. La ragazza è posseduta, schiava del maligno. La ragazza è sfruttata dai suoi padroni. E i padroni guadagnano ingiustamente da questo sfruttamento. Ci sono tante ingiustizie qua. E quindi, versetto 18, ed essa fece questo per molti giorni, ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo Spirito, io ti comando nel nome di Gesù di uscire da lei. E lo Spirito uscì in quell'istante. Ora i padroni di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza del mercato davanti ai magistrati. Quindi comanda, Spirito esce, cosa fa? Esce, subito. È interessante perché la parola uscire in versetto 18, nel greco, è la stessa parola di svanire in versetto 19. Quindi quando lo spirito è uscito, anche il guadagno è uscito. Lo spirito esce e di conseguenza anche il guadagno, e vediamo che per questo li portano davanti al magistrato, versetto 20, e presentatili ai pretori, dissero, questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano usanze che a noi, che siamo romani, non è lecito di accettare o di osservare. Allora la folla insorse tutta insieme contro di loro e i pretori, strappate le loro vesti, comandarono che fossero frustati. E dopo averli battuti con molti colpi, li gettarono in prigione, comandando al carceriere di tenerli al sicuro. Quindi non piace ai padroni che hanno perso il loro guadagno e quindi li portano davanti al magistrato. Sono là a motivo di soldi, vero? Però cosa dicono al magistrato? Parlano di soldi? Anche se era motivo? No. Questi qua predicano usanze ebraiche che vanno contro la legge romana, non parlano mica di soldi. Infatti all'epoca nell'impero romano c'era un bel po' di antisemitismo. Infatti vedremo più avanti che l'imperatore Claudio ha buttato fuori tutti i giudei dalla Roma. E quindi vediamo che Paolo e Sila, giudei, vengono buttati in prigione, mentre Luca, un gentile, Timoteo, mezzo gentile, non vengono buttati o arrestati. Loro distorcono, insomma, la verità per condannare questi uomini, la folla li segue, vengono buttati in carcere. Che poi sarà una bellissima storia anche nel carcere, però vogliamo notare un paio di cose prima di andare avanti. La prima cosa è che la vita di questa ragazzina era più importante di qualsiasi guadagno, più importante di tutto il resto. I padroni consideravano il guadagno più importante del benessere della ragazza, vero? Sfruttavano, ma Paolo no. E per lui pubblicità gratis non andava bene se questa ragazza era schiava del maligno. Perché, come noi crediamo, come insegna la Bibbia, ogni essere umano è creato all'immagine di Dio. Amen. Ogni essere umano ha un valore intrinseco perché noi siamo stati fatti all'immagine di Dio. Non vuol dire che tutti sono salvati, però solo chi crede in Cristo è salvato, però tutti quanti sono creati all'immagine di Dio e abbiamo quel valore che viene rispettato. Quindi vediamo questa ragazza che avrebbe potuto avuto poco valore negli occhi della società, riceve libertà dal Signore. E la seconda cosa è che la sua conversione, una conversione, ha stravolto la città. Avete notato? La conversione di una ragazzina ha stravolto la città. Ed io vi pongo una domanda, forse anche voi vi siete chiesti la stessa cosa, però possiamo chiederci, come si fa a trasformare una società? Vi siete mai chiesti questa domanda? Alcuni cristiani pensano che bisogna cominciare da sopra. Cioè, leader cristiani, presidente cristiano, leggi cristiane, politica, eccetera, eccetera. Allora, io sarei il primo di dire che una legge giusta va sempre meglio di una legge ingiusta. Siamo tutti d'accordo? Ok, bene. E se Dio ti chiama ad essere il primo ministro, fallo per la gloria di Dio. Però la nostra missione, come la Chiesa, qual è? Mi sarete testimoni a Gerusalemme, Giudea, Samaria e fino all'estremità della terra. Il nostro compito principale è essere testimoni di Gesù, predicare il Vangelo, portare avanti la buona novella di Cristo. Questa è la nostra missione. E avete notato che ministrando il Vangelo in queste città ha fermato lo sfruttamento di questi padroni? Predicando il Vangelo in una piccola vita, una piccola ragazzina, vediamo che poi Dio comincia ad anche portare cambiamento nel mondo. Noi dobbiamo semplicemente predicare il Vangelo e vedremo che tante volte anche attraverso vite trasformate le cose possono cambiare. Vi racconto una storia. Dal 1904 al 1906, scusate, c'era un grande risveglio nel Galles. Avete mai sentito? Un grande risveglio nel Galles. Circa 100.000 persone si sono convertite. Una grandissima opera dello Spirito Santo in quel paese. E sapete che cosa è successo? I poliziotti si sono annoiati. Non avevano niente da fare. I bar chiudevano perché nessuno andava ad ubriacarsi più. Agenzie teatrali non venivano più in quella zona perché insomma nessuno veniva a vedere perché erano tutti in chiesa. E ho letto di questa storia di una partita di rugby, 40.000 persone nello stadio, e 10.000 di quelli 40.000 hanno cominciato a cantare inni cristiani durante la partita di rugby. Non perché un presidente cristiano ha imposto tutto quanto su quel paese, ma perché lo Spirito di Dio aveva trasformato 100.000 vite. Amen? Tante anime nuove hanno portato quel rinnovamento e solo Dio può veramente portare questo cambiamento. Amen. Versetto 24. Questi, ricevuto un tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione e fissò i loro piedi ai ceppi. Verso la mezzanotte Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio e i prigionieri li udivano. Quindi loro vengono buttati in prigione. Solo per aver fatto bene ad una ragazza, per aver rovinato il business dei suoi padroni, vengono buttati in carcere. E loro che cosa fanno? Cantano. Cantano. Cantano inni, che bello. Vogliamo riflettere un attimo su questo. In Salmo 34 c'è scritto: io benedirò l'Eterno in ogni tempo. La sua lode sarà sempre sulla mia bocca. E loro fanno proprio così. Anche quando sono in carcere, loro lodano e benedicono l'Eterno. Com'erano le loro circostanze a questo punto? Belle? Meno belle, brutte, bruttissime? Ma cantano comunque. E questo è un esempio per tutti noi, sapete? Cantano quando è sconveniente, quando è scomodo, quando è difficile. Insomma, cantano quando gli costa qualcosa. Mettiamoci nei loro panni un attimo. Io so che sarei tentato di mollare, di lamentarmi, ma Signore, perché mi ha portato qua, prigione, di distrarmi, gettare la spugna, eccetera. Io sarei tentato di fare così. Però Paolo e Sila invece cantano a Dio in questo momento. Perché sapete, è facile cantare quando siamo contenti, però è facile cantare quando tutto va bene. Invece quando siamo buttati in carcere, per dire, poi metti la tua brutta circostanza, insomma. Non è sempre facile cantare al Signore. E quindi facciamo bene chiederci, cantiamo anche quando ci costa? Cantiamo anche quando le cose, insomma, non vanno benissimo? Quando non ci va comodo? Davide, non dovete girare là, se volete sì, in secondo Samuele 24, però vi leggo solo una frase di quello che il re Davide ha detto. Lui ha detto, non offrirò all'Eterno, il mio Dio, olocausti che non mi costino nulla. Non voleva offrire al Signore ciò che non gli costava. Quando tutto va bene, come ho già detto, non ci costa niente adorare il Signore, è bello. Non vuol dire che non è sincero, anzi. Vuol dire soltanto che non c'è tanto sacrificio. Però quando va male è veramente un sacrificio cantare, è veramente un sacrificio offrire qualcosa al Signore. E questa pure è la lode gradita al Signore. La vera lode non ha a che fare soltanto con la musica, luci, eccetera. Là in prigione hanno portato il complesso in modo che Paolo e Barna potevano fare karaoke. No, ovviamente no. Ha a che fare con il cuore. Un cuore completamente arreso al Signore che canta anche nel momento più difficile. E dovrebbe essere anche così in chiesa. Cioè, tante volte, noi, almeno per come ho visto io, pensiamo che il complesso suona per il pubblico con l'aiuto di Dio. A volte lo pensiamo così, no? Come un mini concerto, Dio aiuta il complesso a suonare per il pubblico. Però qua è tutto sbagliato. In realtà è la Chiesa che canta a Dio, se posso dire che Dio è il pubblico, chi ascolta, con l'aiuto del complesso. E se non c'è il complesso, va bene. Come Paolo e Sila qua, non è che fa qualcosa. Però deve essere così. La Chiesa che canta il Signore. Questa è la vera adorazione. E non soltanto quando va bene, ma anche quando va male, quando va malissimo. Questa è la lode gradita al Signore. Poi notiamo quelle parole alla fine del versetto, i prigionieri li udivano. Facciamo bene non saltare queste parole. Gli altri sentivano Paolo e Sila e quello che cantavano, loro hanno notato di quello che hanno fatto. E sapete che gli altri, la tua vita, la vostra vita, vi vedono, sentono, ascoltano, i tuoi fratelli in Cristo ti vedono e i non credenti nella tua vita ti vedono, ti guardano. E di nuovo è facile cantare quando tutto va bene. Anche i non credenti cantano quando tutto va bene, non a Dio, però insomma. Ma quando la nostra vita va a rotoli e noi cantiamo comunque e quelli che sono intorno a noi vedono che abbiamo una fede sincera, autentica, che si rallegra anche in mezzo alle prove, questa è una vera testimonianza. E sì, abbiamo tutti i momenti di debolezza, la potenza di Dio si rende perfetta, la nostra debolezza. Però ricordate che gli altri ci sentono, ci ascoltano e ci guardano. E vediamo che avranno visto. Versetto 26. Improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse. E in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Quindi loro vengono liberati improvvisamente. Ovviamente Dio ha mandato questo terremoto in modo che aprisse ogni porta e spezzasse ogni catena, ovviamente Dio che l'ha fatto. Paolo non scappa, infatti nessuno scappa. Io cosa avrei fatto se fossi nei loro panni? Io avrei detto, vabbè, stavamo pregando, il Signore ha aperto la porta, andiamo. Invece non lo fa, rimane là. Ed è bello perché se lui fosse scappato subito, il carceriere sarebbe convertito? Non sappiamo. Vedete come Dio gli prepara tutta. Versetto 27. Il carceriere Destatosi e viste le porte della prigione spalancate, trasse fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò ad alta voce: non farti alcun male, perché noi siamo tutti qui. Quindi il carceriere vede, sa che sarà ucciso, insomma, ai suoi capi. Quindi sta per togliere la sua propria vita. Ma Paolo grida: no, 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 basta, fermati, non farlo. Versetto 29, chiesto un lume e gli corse dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila, poi li condusse fuori e disse: signori, cosa devo fare per essere salvato? Allora vi chiedo un'altra cosa. Vi è mai capitato che qualcuno si presenta davanti a te con questa domanda? Qualcuno che non conosci? Cosa devo fare per essere salvato? A me non è, devo dire che in mezzo alla strada non mi è mai successo che qualcuno venga a me a chiedere questa cosa. In giro ho visto tanti che non vogliono proprio sentire il Vangelo, alcuni che forse parleranno un po' con te, e veramente pochi che hanno voglia di ricevere. Però personalmente non ho mai avuto una persona estranea a chiedermi questa domanda: cosa devo fare per essere salvato? Però questo uomo lo chiede a Paolo e Sila, forse perché ha sentito Paolo predicare prima, forse ha sentito loro due che cantavano nella prigione, terremoto, ha fatto 2 più 2, ha detto, insomma, cosa devo fare per essere salvato? Però è sicuro, come lavorava in Lidia, il Signore stava compungendo anche questo uomo. Noi seminiamo e il Signore porta la crescita. Qui chiede, loro rispondono, versetto 31, ed essi dissero: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. Poi essi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua. Quindi loro non esitano, danno subito la risposta. Ora avanti, verseto 32, a spiegare il Vangelo, lo ricevono, lei, la sua casa, sono battezzati. E vediamo qui che Paolo e Sila erano pronti a predicare. Leggiamo un versetto, il primo Pietro 3:15. Un'esortazione anche per noi. Primo Pietro 3:15. Anzi, santificate il Signore Dio nei vostri cuori e siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi con mansuetudine e timore. Non sappiamo quando noi avremo l'opportunità, però dobbiamo essere sempre pronti. E forse come è successo a Paolo, succederà a noi. Cosa devo fare per essere salvato? Forse ci chiederà, noi saremo pronti? Di nuovo, Dio porta la crescita, ok? Dio ci presenta con le opportunità. Noi dobbiamo essere pronti però a condividere il Vangelo con chi ci chiede. Chissà se il Signore ci presenterà con tante persone affamate per la parola di Dio. Poi versetto 33, ed egli li prese in quella stessa ora della notte e lavò le loro piaghe, e lui e tutti i suoi furono subito battezzati. Condottili quindi in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia di aver creduto in Dio. Quindi è bello, il carceriere adesso lava le loro piaghe. Però è bello perché loro cosa fanno? Battezzano lui. Quindi in un certo senso fisicamente Paolo e Sila vengono guariti, lavati, poi spiritualmente il carceriere e la sua famiglia vengono lavati, battezzati. Loro gioiscono di aver creduto in Gesù. Loro insomma si rallegrano nella gioia della loro salvezza. Come anche Davide ha scritto in Salmo 51, rendimi la gioia della tua salvezza. Vediamo che anche in questa casa la salvezza ha portato la gioia. Amen. Adesso leggiamo gli ultimi versetti, poi concludiamo. Fattosi giorno, i pretori mandarono i littori a dire al carceriere: lascia liberi quegli uomini. E il carceriere riferì a Paolo queste parole. I pretori hanno mandato a dire che siate lasciati liberi, quindi uscite e andate in pace. Ma Paolo disse loro, dopo averci pubblicamente battuti, senza essere stati condannati in giudizio, noi che siamo cittadini romani, ci hanno gettati in prigione e ora ci fanno uscire di nascosto? No, davvero. Vengono loro stessi a condurci fuori. I littori riferirono queste parole ai pretori. Ed essi, quando udirono che erano cittadini romani, ebbero paura. Ora essi vennero e li pregarono di scusarli e condottili fuori, chiesero loro di lasciare la città. Allora essi, usciti di prigione, entrarono in casa di Lidia e, visti i fratelli, li consolarono, poi partirono. Quindi vediamo questi che erano, insomma, fieri di essere romani, non si sono comportati neanche secondo le leggi romane, che Paolo, essendo un cittadino, doveva essere, insomma, trattato in maniera diversa, e quindi chiedono scusa un po', li mandano via segretamente, e vediamo che poi Paolo e Sila salutano Lidia, la sua casa, e poi partono. E vedremo settimana prossima che andranno a Tessalonica, Berea ed anche ad Atena. Quindi, questo è Atti capitolo 16.